Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di Final Fight.
Oh, un gioco di cui abbiamo già parlato mai in inglese, nel nostro esperimento del podcast nella versione inglese, però oggi volevamo fare qualcosa di un po' diverso, quindi quest'oggi abbiamo un altro ospite con noi, lo presentiamo tra poco, ma prima ringraziamo i nostri mecenate, tutte le persone che aiutano a supportare questo progetto che sta crescendo giorno dopo giorno. Io non spendo veramente altro da dire se non ringraziarvi, visto che ringrazio ogni volta, se non facendo l'elenco. Quindi grazie Tevio, Ark, Coach, Hersmith, Sukoi47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Laserra, Mapo Gamer, i nostri Easy Mode, i Normal Mode che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan e Zazzi, e l'Hard Mode Cry King. Veramente grazie per il vostro supporto. Ogni giorno vediamo insomma che ci scrivete, che contribuite, che siete sul gruppo Telegram in cui veramente ci sono discussioni nuove ogni giorno. Tra l'altro ultimamente sto vedendo anche parecchi commenti su Instagram con discussioni che partono sotto i nostri reel, quindi sono veramente contento di come questa comunità, questa famiglia sta crescendo di enciclopedici o comunque di persone che vogliono saperne di più di videogiochi e contribuire a scrivere una pagina alla volta.
E scrivere una pagina alla volta potete farlo anche lasciandoci il vostro messaggio vocale. Infatti in ogni episodio sarà possibile inserire le vostre aneddoti, le vostre specifiche, i vostri dati che pensate non siano stati messi o che volete aggiungere. È un po' come questa enciclopedia che noi abbiamo scritto la pagina, ma continuiamo continuamente ad aggiungere materiale, quindi questa enciclopedia virtuale che si arricchisce sempre di più, non solo delle nostre voci, delle nostre nozioni, delle nostre esperienze, ma anche con le vostre. Quindi è un'enciclopedia scritta a infinite mani e quindi anche in questo caso per l'episodio di Final Fight, ma anche per tutti gli altri episodi di cui abbiate voglia, lasciateci pure il vocale seguendo il link su enciclopediadevideogiochi.it.
E ringraziamo anche l'ospite di oggi, un altro poliedrico autore che fa tantissimo contenuto, è il fondatore di Nerdcore. Veramente siamo molto contenti di averti in trasmissione, ce l'abbiamo fatta finalmente a incontrarci. Diamo il benvenuto a Lorenzo Fantoni. Ciao!
Buongiorno, buonasera, dipende quando ci staranno ascoltando.
Che bello averti qua con noi, tu sei un autore, fai un sacco di cose diverse, io sono rimasto abbagliato insomma tutti i piccoli progetti che hai.
La tua conoscenza in questo caso viene in nostro aiuto in questo episodio ed è una domanda che faccio a tutti, in questo caso la giro ovviamente anche a te: come mai hai voluto consigliare, portare Final Fight nella nuova pagina dell'enciclopedia che scriveremo insieme? Cosa ti lega a questo gioco?
Beh, per me Final Fight è uno di quei giochi della vita. Mi rendo conto che non sia magari il gioco più bello, più importante, ci sono sicuramente moltissimi altri giochi a cui sono legato, però ho scelto Final Fight perché per me rappresenta un po' una Madeleine, o comunque un gioco a cui torno sempre volentieri per fare una partita quando non so cosa giocare, quando magari devo provare una nuova console retro o devo provare un sistema di emulazione, perché è un titolo a cui sono molto legato proprio come la mia giovinezza, e perché comunque sono un grande appassionato dei picchiaduro a scorrimento, di cui Final Fight è uno degli esempi più importanti insieme a Street of Rage, Double Dragon e così via.
Titoli tra l'altro altro che hai citato adesso, che abbiamo già affrontato nell'enciclopedia: Double Dragon, Street of Rage, abbiamo parlato di Cadillac e Dinosauri, di Capitan Commando, insomma tutti i titoli che in un certo senso si ispirano, a parte Double Dragon semplicemente perché è uscito prima, e prendono a piene mani quello che è stato creato inizialmente con Final Fight. Quindi sicuramente questo è un episodio che serve, noi diciamo propedeutico, per poter imparare a capire, analizzare quelli che sono i videogiochi che usciranno in seguito.
Beh, sì, anche perché comunque sì, Final Fight, come dici giustamente te, rappresenta un po' il canovaccio intorno a cui Capcom poi andrà a costruire gran parte dei suoi picchiadura scorrimento del futuro. Appunto, l'avete citato un po' tutti, ma sono, è veramente il, per veramente, come dire, proprio la linea base intorno al quale poi si svilupperà tutta una serie di archetipi, di trovate, di idee che poi andranno anche espanse via via.
Sì, il come hanno generato, come hanno creato, l'hanno pensato davvero bene alla Capcom, perché io ricordo ancora la prima volta che vidi un cabinato di Final Fight in sala giochi, non potevi non guardarlo, l'intro di gioco, quelle immagini molto semplici come vedremo, però d'impatto che fino a quel momento lì per un gioco del genere ancora non si erano mai viste, e anche il tema iconico era un gioco che quando non lo vedevi dopo la sua uscita ti faceva strano, come mai non c'è un Final Fight in questa sala giochi, e soprattutto perché non c'è gente che ci sta giocando, perché ha tutte le qualità, come vedremo nella parte, magari nella seconda parte un po' più tecnica, che lo nominano come il gradino, il passo evolutivo successivo dopo la grande esplosione di picchiaduro scorrimento di fatta con Double Dragon. Quindi è un gioco che mi è rimasto nel cuore, anch'io come te adoro i picchiaduro scorrimento, come i nostri ascoltatori ormai ben sapranno, perché non perdo motivo, non perdo occasione per ricordarlo, ed è un gioco veramente fondamentale che anch'io porto molto nel cuore.
Tra l'altro una passione che continua, perché quando siamo andati ad Arzignano da Arcade Story abbiamo cominciato a guardare i cabinati che c'erano, e il primo in cui abbiamo giocato è stato un doppio a Final Fight, quindi proprio ci siamo messi lì nell'angolino e abbiamo fatto i primi tre schemi, insomma, uno di seguito all'altro, perché è veramente un gioco che appassiona, è un gioco che è fatto per il multiplayer, anche se vedremo che tante conversioni in realtà non lo sono, ed è una grossa pecca, insomma, delle conversioni. Parleremo un po' delle tante molteplici conversioni che sono all'interno di questo titolo, che sono state fatte di questo titolo proprio per la sua importanza, e vedremo anche il parallelismo che c'è tra arcade, console, come è stato declinato, insomma, nei vari ambienti.
E adesso, prima di scendere nei bassi fondi di Metro City, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Final Fight, un gioco del 1989 sviluppato da Capcom e poi pubblicato sempre da Capcom, ma anche da US Gold e Sega nelle varie versioni, le varie conversioni che abbiamo appena detto. Uscito inizialmente su arcade, ovviamente, e poi su tantissimi altri sistemi, dai primi per Super Nintendo e altre console, fino ancora arrivare ai giorni nostri con l'emulazione, con i telefoni cellulari. È uno di quei giochi che spesso, diciamo, viene, c'è una conversione perfino anche per calcolatrici, se andiamo a cercare. Secondo me sarà qualcuno che qualche easter egg di Final Fight l'avrà messo, ed è uno, se non uno dei più importanti, anzi è uno dei più importanti picchiaduro a scorrimento della storia di videogiochi.
È interessante perché stiamo parlando di un gioco del Capcom Play System, il CPS, il CP System come viene chiamato nelle varie versioni, un sistema che nasce nel 1988, stiamo parlando di Final Fight che esce l'anno dopo, quindi siamo ancora veramente all'inizio di questo sistema. Capcom comincia a testare qualcosina del genere con con Forgotten Worlds, con alcuni di questi titoli che sono molto graficamente impattanti, con sprite molto grandi rispetto a quello che c'era in precedenza, e quindi l'idea è di fare un picchiaduro che abbia gli sprite molto molto grandi, che occupano veramente tanto dello schermo. Questa cosa la vedremo anche nei giochi che abbiamo già analizzato, appunto, dove abbiamo molto della parte grafica dedicata a quello, ma in realtà poi guardando anche gli sfondi c'è una pixel art sopraffina per presentare questa Metro City, che è una città decaduta, una città tutta quanta distrutta. Poi le ispirazioni ci sono tante e sono di Capcom che guarda all'America, no? Sono giapponesi che guardano quello che gli piace all'America in quel periodo, le ispirazioni sono molteplici da diversi media.
Beh sì, in effetti se ci pensi comunque è tutto uno sguardo giapponese a un certo tipo di... A parte che mandarono Akira Yasuda, lo mandarono, che era poi l'art director del gioco, negli Stati Uniti, proprio farsi un giro e accogliere un po' lo spirito, ma se ci pensi è proprio il tipo di metropoli all'americana degli anni fine anni 80, quindi ci sono appunto le metropolitane, le strade violente, c'è tanto insomma dei film, anche se vogliamo, che in quegli anni dipingevano gli Stati Uniti come un luogo in cui insomma bisognava farsi un po' giustizia da soli, diciamo così.
Esatto, prende a piene mani dalla cultura cinematografica americana, hai detto appunto dei film. Ci sono alcuni esempi tipo Death Wish 3, The Warriors, i guerrieri della notte, ma anche forse quello più riconosciuto anche dal punto di vista del nome di uno dei protagonisti, che è Streets of Fire.
Come no?
Dove uno del protagonista si chiama Cody, e ovviamente il Cody di Final Fight reca tributo appunto a questo nome. È interessante ragionare sul processo creativo di Akira Nishitani, che è l'ideatore. Lui si sarebbe potuto basare su quello che c'era già, perché dopo Double Dragon sono usciti infiniti cloni, rivisitazioni dello stesso stile di gioco. Nishitani invece vuole fare le cose in grande, vuole fare di testa sua, e quindi vuole gli sprite più grandi, come accennato dal sistema, vuole introdurre tutta una serie di migliorie che secondo lui porteranno allo stadio successivo di questo genere. Ovviamente noi siamo nel futuro, quindi sappiamo che c'è riuscito, ma davvero la quantità di idee che sono state inserite adesso nel mondo dei picchiaduro scorrimento è stato fatto bene o male di tutto, ma pensate che stiamo parlando di fine anni 80 e questa è la seconda grande rivoluzione del genere. E come vedremo anche solo dalla caratterizzazione dei personaggi, che in questo gioco ne possiamo scegliere tre, a differenza dei due ad esempio di Double Dragon, ma la caratterizzazione non c'è solo lo studio degli sprite, delle animazioni, dei colori, ma anche i comportamenti. C'è una backstory per i personaggi e c'è un legame tra loro che ricorda anche in questo caso molto le trame cinematografiche.
Sì, comunque è vero, c'è proprio il classico rapimento, se vogliamo anche una sorta di visione del futuro, perché c'è Mike Hagar, che è questo ex lottatore che diventa sindaco della città, che in qualche modo preconizza Jesse Ventura e Schwarzenegger, che sono poi diventati governatori e sindaci americani. Quindi insomma è chiaramente un mondo over the top, in cui, e dice giustamente voi, quello che rende veramente d'impatto, che rendeva d'impatto per l'epoca Final Fight, era proprio la dimensione degli sprite, che era enorme per il periodo, che poi sarà la stessa cosa che farà la fortuna di Street Fighter 2, che insomma siamo sempre da quelle parti, di cui tra l'altro questa è la cosa, beh, che sanno più o meno tutti, che Final Fight doveva essere Street Fighter 2, tant'è che nei primi cabinati di prova fu chiamato Street Fighter 89, poi si scelse un'altra strada,
sì, effettivamente quando esce Street Fighter 1, il primo, era l'esperimento di fare questa esperienza sopra le righe, perché il cabinato, se vi ricordate, aveva il tastone che dovevi proprio prendere a pugni per interagire, e già lì si vedeva come il gameplay non fosse granché quello del primissimo Street Fighter.
Non lo è. Era, no,
esatto, però dal punto di vista grafico era molto impattante, cioè tu guardavi questo cabinato e avevi lo stesso tipo di impatto, secondo me, che avevi quando guardavi quello di Kenshiro con i pugnoni che tiravi, che lo vedevi che era diverso da arcade con bottoni e cloche di movimento. E il fatto che questo titolo ha un buon successo in Giappone, ma ha un ottimo successo anche in America, dà poi un qualcosa di molto più carino e interessante, che lo porterà a sviluppare questo progetto che ha il titolo iniziale di Street Fighter 89, che poi diventerà Final Fight. È interessante perché poi questi due universi, quello di Street Fighter e Final Fight, procederanno leggermente separati, perché appunto ci sono seguiti da una parte e dall'altra, ma poi sono tutti quanti a condividere lo stesso universo.
La cosa interessante proprio sul nome, sì, l'idea di dargli questo titolo a Final Fight, in realtà Nishitani voleva chiamarlo effettivamente Final Fight, però siccome Capcom, sulla scia del successo di Street Fighter 1, voleva un titolo da presentare che fosse più appetibile per le convention di quegli anni, decisero di dargli questo titolo provvisorio per, diciamo, farsi vedere, nel senso, stiamo lavorando a questo franchise, state ancora con noi. Poi, una volta ottenuto l'interesse del pubblico, hanno effettivamente abbandonato Final Fight come Street Fighter per ovviamente creare Street Fighter 2. Quindi per un attimo hanno condiviso la stessa lore, lo stesso universo, ed è anche bello perché successivamente nei giochi, soprattutto nella serie poi di Street Fighter Alpha o Street Fighter Zero, i personaggi di Final Fight entrano nel gioco dell'universo, nel gioco di Street Fighter, un po' alla chiusura del cerchio, quindi partito dall'origine comune del nome e poi effettivamente gli universi convivono. E infatti i personaggi della serie di Final Fight fanno ancora parte dei giochi attuali di Street Fighter, ad esempio in Street Fighter 5 c'è ancora Cody.
Sì, sì, poi se non sbaglio in alcuni casi è apparso Sodom, insomma è successo varie volte, sì, che ci sono state queste commistioni, ma mi sembra anche abbastanza normale, una mossa assolutamente furba da parte di Capcom di utilizzare comunque dei personaggi conosciuti e amati dal pubblico, che è lì, quindi perché non utilizzarli alla fine?
La cosa interessante secondo me che fa Capcom con questo gioco è definire quelle che sono le regole del picchiaduro perfetto.
Sì.
Cose che erano già state fatte con inizialmente con Double Dragon e che vengono un po' perfezionate secondo me con Final Fight, che sono quello di avere la base d'attacco, cioè la combo iniziale, bella crunchy si direbbe, bella croccante, molto soddisfacente, ecco, da utilizzare, una soundtrack che sentirete in sottofondo, molto catchy, molto, mi vengono i termini in inglese, scusate, molto divertente, comunque che ti tiene compagnia e soprattutto ti fa salire quella che è l'emozione, l'adrenalina per poter menare le mani, e l'altra è quella della grafica, quella che è forse il gradino in più rispetto a Double Dragon, che appunto era un po' più piccolo, un po' più rudimentale sotto alcuni aspetti, non era ancora evoluto così tanto. E tra l'altro Double Dragon ha il percorso che gli deriva da Renegade, quindi diciamo che c'è ancora parecchio di Giappone e di Tecmo, che appunto in quel caso si va a sviluppare in questa maniera. Capcom risulta più internazionale da questo punto di vista, uno che guarda Final Fight non pensa immediatamente al Giappone. Poi ci sono ancora tantissime citazioni, perché ad esempio i soldi sono ancora gli yen e cose del genere, però è interessante come questi tre dogmi, chiamiamoli così, del picchiaduro rimarranno costanti per la ricetta per un buon picchiaduro.
Ah, ma ce ne sono anche molti altri, a parte di, giustamente parlavi di citazioni anche internazionali, la maggior parte dei nomi sono citazioni musicali, per esempio di gruppi o di cantanti, oppure per esempio c'è quel personaggio di Andore che era un soprannome, dice, di uno sviluppatore, ma è chiaramente ispirato a Under the Giant. Poi ci sono tutta una serie proprio di ritmi del gioco interni che poi verranno ripresi, ripresi e ripresi. Pensiamo alle super mosse che consumano energia, pensiamo a alcuni cliché come i livelli con una montacarichi o comunque un elevatore da cui cascano i nemici per attaccarti in un'area molto stretta, pensiamo a nemici che attaccano correndo di traverso che poi verranno ripresi per esempio nelle moto e così via da schivare. Poi vabbè, è chiaro che il gioco aveva dei momenti veramente infami perché la sua natura di gioco arcade gli imponeva di prenderti dei soldi, e quindi ci sono dei momenti in cui secondo me, se proprio vogliamo parlare come game design, sono un po' bastardi. Però per esempio l'utilizzo di un certo tipo di boss fight o anche l'idea di alcuni livelli con elementi ambientali come il fuoco, sono tutta una serie di piccole cose che si vedono forse per la prima volta proprio in Final Fight. Non vorrei dire anche l'utilizzo dell'archetipo del pollo da raccogliere per terra, però forse, nel senso, dovrei ora su di pete non mi vengono in mente altri esempi prima, veramente tantissime cose nel canovaccio medio del picchiaduro nascono qui e poi vengono riutilizzate da Capcom stesse e da altri per almeno altri 5-6 anni, se non ancora 10.
Ti ricordiamo che se vuoi supportare il nostro progetto puoi offrirci una birra su Ko-fi. Vai al link in descrizione, enciclopediadeivideogiochi.it.
Veniamo ora un po' alla ciccia di questo gioco, a partire da una delle grandi novità, ovvero la storia, che per quanto semplice e come ho citato anche prima fa parte di un intro leggendario di ogni sala giochi e dei picchiaduro. È una lettera d'amore al cinema d'azione, al cinema action anni 80, con, sì, come detto, un rapimento. Agar, che è appunto uno dei personaggi del sindaco di Metro City, è apprezzo molto il fatto che anche tu abbia notato la somiglianza, appunto, una delle ispirazioni con Jesse The Body Ventura e Schwarzenegger, che hanno avuto anche loro carriere politiche. Questo è un po' un precursore di tutto questo. Nell'intro iconico, Agar si sta bellamente facendo i cavoli suoi in ufficio quando riceve una chiamata dalla gang dei Mad Gear che hanno rapito la figlia Jessica. Questa iconica risata, questo effetto sonoro, questo sample di voce, che anche questo in ogni sala giochi, sfido chiunque non averlo mai sentito, ci viene introdotta la gang, quello che sembra il boss in realtà della gang, che dice: abbiamo rapito tua figlia, ormai abbiamo in pugno la città. Agar cosa fa? Invece di contattare le forze pubbliche, decide di ritornare alle sue origini da ex wrestler, chiamare i suoi amici fedeli compari Guy e Cody e scendere per strada a dispensare giustizia a suon di cazzotti e calcioni volanti. Già da qui possiamo vedere, già dalla selezione dei tre personaggi, le varie differenze. Agar è un ex wrestler muscolosissimo, che ovviamente anche lui uscito direttamente dagli anni 80 con i suoi bei paffoni alla Magnum PI e questo fisico statuario, è il personaggio ovviamente quello più forte, quello in cui i colpi fanno più danni per una combo più contenuta, quindi anche un po' più lento e non molto spettacolare, e che fa affidamento a delle prese tipiche del wrestling, tra cui la patentatissima, il patentatissimo pile driver volante, che anche questo è un piacere per gli occhi e, come diceva Ace prima, dà una certa soddisfazione ogni volta che si riesce a portare a segno queste mosse. E quindi Agar è il personaggio, diciamo, principale, anche se non è quello in mezzo. Quello in mezzo è forse quello più americano, che è Cody, giusto?
Sì, Cody è proprio l'americano classico, ecco, proprio sì, jeans, maglietta, è molto archetipico anche lui, anche se ammetto che da quel momento, dopo aver giocato a Final Fight, io ho sempre cercato di utilizzare personaggi grossi, perché Agar era il mio preferito. Tra l'altro, una cosa che non avevamo detto è che un'altra cosa che fa Final Fight è, se vogliamo, un po' anticipare Street Fighter e ovviamente dare un senso anche al futuro del settore, anche se comunque molto contemporaneo con altri giochi che avevano avuto idee simili. È uno dei primi casi, non credo il primo, in cui i protagonisti sono nettamente differenziati, appunto, come potenza del colpo, stile di combattimento. Credo lo facesse prima Golden Axe, credo sia uscito prima Golden Axe.
Sì, col discorso delle magie più che altro, però è molto interessante perché Final Fight mette velocità diverse, combo diverse, ad esempio Agar al pile driver, il fatto che può prendere gli avversari e fare la presa volante, che tra l'altro gli darà una rivalità con Zangief, dopo, o Zangief dell'universo appunto di Street Fighter. Cody ha questa particolare combo che può fare con il coltello, quindi non per forza lancia le armi ma può utilizzarle più volte, e Guy è un po' il più veloce,
sì.
È quello che strizza un po' gli occhi appunto al Giappone, a Strider mi viene in mente anche come gioco che potrebbe citare. È interessante, tra l'altro, a proposito di citazioni e autocitazioni di titoli Capcom, è che la gang che si chiama appunto Mad Gear prende spunto da un altro gioco sempre di Capcom, che è appunto conosciuto come Mad Gear o Led Storm, in realtà quello internazionale che abbiamo conosciuto anche qua in Europa, che è un gioco di corsa, è un po' alla Bump and Jump con la macchinina che vedevi dall'alto, quindi stiamo parlando di un arcade molto vecchio, ma hanno voluto reincorporare facendolo diventare la gang dei grossi cattivi che stanno all'interno del gioco.
La cosa che mi è subito piaciuta di questo gioco è proprio la differenziazione dei personaggi. Sceglierne uno rispetto a un altro fa effettivamente la differenza e ti dà, per quanto poca, una varietà e anche una rigiocabilità, perché magari non puoi giocare sempre in compagnia, anche quindi le partite in single player possono essere rigiocate scegliendo un personaggio differente. E Guy è un personaggio, il classico esperto di arti marziali, che moltissime volte come cliché viene riutilizzato in vari salsi, quello di Bruce Lee, quello dei ninja. In questo caso però Guy è un prende molta ispirazione da un attore action giapponese di nome Shoko Tsuji, che appunto è servito come ispirazione di base per Guy. Guy è quello meno potente dal punto di vista dei colpi, ma ha delle combo più veloci, anche la sua velocità di movimento permette di muoversi più agevolmente e può anche saltare sui muri ai lati dello schermo. Una cosa, un altro punto di forza dei titoli Capcom, come ad esempio in Street Fighter 2, Chun-Li avrà la possibilità di saltare sullo schermo, quindi Final Fight che dà spunto poi sempre e comunque per Street Fighter. Cody invece è l'all-rounder, quello bravo in tutto ma non eccelle in niente, ha una velocità discreta, una potenza discreta, le sue combo sono abbastanza efficaci come velocità e potenza. La sua particolarità, come detto, è che rispetto agli altri, che una volta raccolta l'arma da lancio può utilizzarla per colpire, non lanciarla subito come fanno gli altri, ed è una cosa anche che funziona al contrario, in modalità di difesa. Lui in certi casi i suoi pugni possono bloccare le armi da lancio, quindi un po' come Kenshiro che blocca le frecce con due dita, anche Cody può farlo in un certo senso. Cody, a cui viene dato un'importanza particolare oltre che ad Agar, perché è l'attuale fidanzato della figlia di Agar, quindi è lui il fidanzato di Jessica, quindi ha un motivo in più in questa cavalcata di giustizia e vendetta, perché ovviamente anche quella c'è sempre.
Sì, è un po' il rubacuore della situazione in questo caso, come viene rappresentato al centro, no? È un po' il personaggio più internazionale, quello che la media, diciamo, va a prendere. Però effettivamente anch'io ho sempre preferito un po' i personaggi più grossetti, perché appunto mi piace tanto il wrestling e quindi fare mosse speciali ci stanno.
Sì, esatto. Poi all'epoca, perdonami, come potevi resistere al pile driver? Onestamente non lo so, cioè era impossibile.
Tra l'altro molto interessante secondo me l'ambientazione. Abbiamo parlato di questa Metro City che viene presentata con una mappa, che io l'ho detto tantissime volte, ma io adoro le mappe nei videogiochi, e il fatto che tu hai la mappa e gli stage e capisci appunto che devi ripulire la città letteralmente partendo dai bassi fondi e facendo tutta la strada nei sei stage, è un trope che vediamo qua, lo ritroviamo in Capitan Commando, lo ritroviamo anche in Fatal Fury, mi viene in mente, che c'è ambientato a South Town.
Sì.
È molto bello, perché poi come viene rappresentato lo sfondo qua ha molta importanza, perché appunto vediamo che effettivamente Metro City non è che sia tenuta proprio benissimo, cioè il sindaco non è che abbia
sì, infatti io, cioè, Agar, investi magari in welfare, infrastrutture invece di menare
esatto,
la gente.
Non so. Perché troviamo un sacco di edifici distrutti, andiamo nella metropolitana tutta quanta disintegrata. Tra l'altro, facendo un veloce excursus, il primo stage ha queste tre aree, quindi siamo zona sopraelevata, poi scendiamo le scale in una zona al chiuso e poi ritorniamo per fare l'ultimo stretch, diciamo, della via fino ad arrivare alla fermata della metropolitana, dove troviamo Damned, il primo boss, che pensiamo è un po' il più iconico perché è il primo che trovi, sempre quello che comincia a dare un po' di filo da torcere ai meno esperti, e per poi appunto andare nel secondo stage, che è quello nella metropolitana. La metropolitana io l'ho sempre trovata divertente, perché se ci ragioni fai lo schema in metropolitana, scendi dalla metropolitana e prosegui lungo i binari, e poi ad un certo punto spacchi una porta e c'è un ring di wrestling dietro la metropolitana.
Sì, è tutto molto normale, sì funziona così,
diciamo che esatto, la geolocalizzazione è un po' lascia desiderare, ma è molto bello perché comunque il combattimento all'interno del ring è un altro, un po' citazione da film. È strano perché poi vai a combattere Sodom, che appunto ha questa maschera giapponese kabuki, credo, no, comunque da guerriero,
no, proprio da, sì, proprio da samurai, tant'è che,
ah sì esatto,
mi pare nella versione europea lo chiamassero katana,
esatto,
non devi evitare ogni problema proprio di sai Sodom, hai visto mai che qualcuno gli venga in mente di cercare il nome ai ragazzini? Tanto se non sbaglio Metro City, se mi ricordo bene, c'è anche in Captain Commando della stessa città nel futuro, quindi insomma i problemi continuano.
È vero, infatti è un po' il precursore anche di quello, la lore tra Final Fight, Street Fighter e anche Capitan Commando giustamente si intreccia, e anche per quello forse che Capitan Commando è presente anche lui nel picchiaduro Capcom, nella versione Marvel vs Capcom, queste citazioni. Effettivamente la Capcom magari per sbaglio o per caso, ma poi ha cercato di recuperare un po' tutto, riesce comunque a intrecciarsi tra loro. Volevo riprendere quello che avevi detto, il fatto del cambiamento del nome di Sodom in Katana per questioni di censura, e non è la sola e unica censura che purtroppo sono vittime all'interno di questo gioco. Forse il fatto più eclatante, la questione più particolare, era che ci sono dei personaggi della gang McGear femminili, ci sono Poison e Roxy, che appunto fanno parte dei cattivi e che noi possiamo bellamente menare alla grande. Ovviamente sono nei classici vestiti succinti, un po' da dominatrice, come poi sarà la indole di questo personaggio, perché anche Poison, forse anche grazie a questa controversia, diventa anche lei far parte nel cast di Street Fighter, la vediamo anche in Street Fighter 4 e anche 5.
Poi tra l'altro la storia di Poison è bellissima, cioè è proprio una roba dell'incapacità di comunicare le cose, che loro fondamentalmente per dire no guarda non evitiamo di far vedere che il protagonista picchia una donna, e allora diciamo che Poison non è una donna ma è una persona transessuale, quindi di fatto è un uomo però con l'apparenza di una donna, bene, meglio, complimenti.
Come se questo giustificasse insomma la situazione.
Perché erano altri tempi e forse altri giapponesi, però insomma ti vedo dire no tranquilli, non è una donna quella che stai picchiando ma è un uomo con le apparenze da donna. Ah ok, almeno male.
Ah,
okay.
Ah vabbè, allora vabbè. Alzo le mani.
Poi sì, è vero che, tra l'altro, un'altra cosa interessante, un trope se vogliamo, che c'è sempre nei picchiaduro, qui meno, i personaggi femminili già in Double Dragon hanno sempre la frusta.
Mm-hmm, è vero.
Perché c'è questo gusto un po' fetish.
Sì.
sì, perché le donne dai sempre la frusta, nonostante in quegli anni fosse l'arma, penso, di uno degli uomini più uomini di tutti, che era Indiana Jones
o Castlevania, anche con la frusta che l'ha diventato famoso.
Oh, anche sì, esatto, voglio dire, quindi non era proprio
il vestiario, insomma, con cui vediamo il personaggio di Poison è particolare, perché è preso da un altro personaggio che c'entra col wrestling, che era il personaggio di Hollywood all'interno della GLOW, che era una federazione tutta al femminile.
Sì.
Il personaggio che tra l'altro è interpretato da quella che sarà l'attrice che è diventata un po' famosa come meme, del Plumbers Don't Wear Ties, quel gioco fastidiosissimo che è stato preso in giro tanto dall'Angry Video Game Nerd. La ragazza protagonista è effettivamente la stessa ragazza che ha interpretato Hollywood, quindi è bello come ci sia un collegamento con i videogiochi molto laterale, però tramite attori che ritornano protagonisti in qualche maniera. Il wrestling è tanto presente, anche perché, se ci pensate, quel periodo lì, gli anni 89, 88, 89, è il periodo in cui in America la WWF comincia ad avere veramente ben presa, perché è l'era di Hulk Hogan, siamo nell'era di Macho Man, dei grandi, insomma, che saltano fuori, di Ultimate Warrior, ed è anche un po' il periodo in cui collaborano tanto con il Giappone, dove ci sono New Japan, All Japan, Tony Inoki, la SWS, recentemente ho visto Andre the Giant che fa la spola avanti e indietro tra i due continenti, quindi è un ponte che viene collegato tramite il wrestling, la Pororeso giapponese, insomma, sono quei ponti che cominciano a crearsi pian pianino e che poi porteranno alla globalizzazione, almeno sul campo videoludico, diversi anni dopo.
Beh sì, sono comunque anni in cui Giappone e Stati Uniti si guardano, si influenzano. Beh, il Giappone ha subito la pesantissima influenza del dopoguerra degli Stati Uniti, però adesso è un po' il suo momento di rendere il favore. In fondo il Giappone ha già risollevato il settore di videogiochi, ha già di fatto quasi per anni avuto il monopolio, se vogliamo, dell'influenza sul settore videoludico di tutto il mondo, perché a volte ce lo dimentichiamo, appunto, di quanto sia stata forte e centrale l'influenza giapponese post 1983. E questo è un po' il momento in cui c'è quella fascinazione per il Giappone, per i samurai, per i ninja, che entrano un po' nel cinema. Abbiamo serie TV, abbiamo film anche film molto molto pulp, se vogliamo. Quindi sì, è un periodo interessante in cui il Giappone, il gusto esotico, se vogliamo, anche non propriamente corretto, però all'epoca si usava così, questo esotismo per il Giappone, che è un po' la fascinazione che dopo un po' arriverà anche per l'Unione Sovietica. Pensiamo a tutte le cose, appunto, l'abbattimento della Cortina di Ferro che sta per arrivare, Tetris l'ha già dato questa fascinazione. Quindi insomma sì, sono momenti in cui ci sono scambi, se non proprio palesi, se non altro di influenze molto forti, e il gusto degli Stati Uniti di guardare fuori alle altre culture con occhio sempre americano, perché così come i giapponesi avranno sempre un occhio giapponese sulle cose, quindi avranno sempre quel gusto per mescolare, travisare, cambiare senza troppo preoccuparsi, diciamo, della sacralità dell'opera. Io ho sempre amato molto l'occhio giapponese sulle cose, per cui prendono quello che gli interessa, tipo dal cristianesimo e della cabala ci fanno Evangelion.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi, e già che ci sei magari ci lasci anche 5 stelline, che ne dici?
Per dire.
Sì, il commento un po' cinico che mi viene da fare è che da un lato c'è un ponte culturale, appunto la voglia di guardare dall'altra parte dell'oceano, dall'altra anche vediamo di venderlo questo gioco all'estero in qualche maniera, cerchiamo di attirare l'appeal di quel continente, quindi è interessante come questi due binari portino a pian pianino allargare lo spazio, allargare il mercato e farlo diventare una vera e propria industria. Qui siamo ancora in un periodo in cui creare un gioco può essere considerato un po' un artigianato, cioè uno si fa il pezzo, se lo costruisce, lo comincia ad esportare. Infatti questo sarà simbolo di come il gioco arcade ha poi tanto di sviluppo dopo che è uscito l'arcade, perché cominceranno a uscire le varie conversioni, ci sarà quella per Super Nintendo l'anno dopo, arriverà su Sega CD ad esempio, che è una versione che molto spesso viene messa in disparte perché a livello di performance non è altissima, ma io cito perché alle cutscene, alle cinematiche con il doppiaggio in giapponese, che è abbastanza esilarante, però è un altro fattore che contribuisce alla storia, a raccontarti un po' il pathos dei vari attori che ne fanno parte.
Ecco, in questo caso anche l'aggiunta della cinematica con il doppiaggio prende un po' forse dall'estremizzazione di alcune cose che fanno i programmatori giapponesi, sviluppatori giapponesi, e che poi li porta poi a avere i prodotti censurati all'estero, come abbiamo detto il caso di Poison, che è stato appunto cambiata la lore del personaggio, ma sono stati anche cambiati i vestiti, meno succinti, addirittura ci sono delle versioni, non so se è proprio la stessa che ha le cutscene, è stato proprio cambiato lo sprite, che ovviamente si vede a una qualità minore, quindi è stato fatto un rattoppo all'ultimo momento. Il doppiaggio, che ha detto viene cambiato, perché ad esempio nell'intro Haggar in inglese, per rispondere ai Mad Gear, commenta con sono va puntini, che ovviamente non finisce la parolaccia. Nel doppiaggio rifatto invece dice sarà va, quindi storpia completamente il senso, e questo mi piace tanto di queste cose qua. Non hanno paura anche dei simboli sacri. Più di una volta abbiamo detto anche solamente la croce che viene usata anche in Ghost and Goblins, sono tutte cose che poi vengono censurate e che però in Giappone in realtà si dimostra, non so se dire aperto a tutte queste cose, a non fermarsi troppo sulle culture e le religioni, anche se il Giappone comunque ha una tradizione più che rispettabile. Forse nel mondo dei videogiochi anche l'osare, siamo comunque in un periodo dove il videogioco è comunque in espansione, non siamo ancora lontani dal 3D, e quindi con i mezzi che abbiamo a disposizione si cerca di emergere rispetto a tanti giochi che sono il clone di se stesso, come detto prima anche per la questione di Double Dragon. Quindi per arrivare a un prodotto che viene valorizzato di più e che riesce a cambiare le cose, ovviamente bisogna osare. Più di qualche volta il Giappone ha fatto così, riuscendoci per la maggior parte, ma effettivamente ci sono anche degli esempi invece che l'hanno fatto giusto per il gusto dell'orrido, mi viene da dire, con anche alcuni film di serie B che fanno. Quindi lo vedo molto giapponese da questo punto di vista dello sviluppo, ma dall'altra parte molto con l'occhio di riguardo per il mercato americano, e questo lo vedo in particolare con la schermata del Continua.
Per me era un bel pugno nello stomaco all'epoca, cioè mi impressionava molto, era molto forte.
Infatti, prendendo spunto dai film anni 80, ma magari essendo meno pucciosa, se magari fosse stata in Giappone o meno truculenta, in questo caso è un'ottima via di mezzo, perché i nostri protagonisti, una volta che avranno perso la vita, ci sarà la schermata del Continua e dell'iconica immagine di loro legati di fronte a dei candelotti di dinamite pronti ad esplodere, e quindi noi abbiamo 10 secondi per mettere la monetina e ripartire, altrimenti effettivamente il personaggio muore nel gioco, quindi esplode la dinamite. Ovviamente non ci fanno vedere nel dettaglio, però è molto, pensando anche a chi gioca, è più giovane eccetera, concordo con te, è stata molto scioccante anche l'esplosione. Espressioni che fanno i personaggi sono di terrore puro, man mano che va avanti e che la fiamma va sempre più velocemente.
Sì, è una cosa che vediamo in Ninja Gaiden ad esempio, con la tagliola che sta per tagliare in due, un po' alla James Bond il nostro protagonista. Oseranno ancora di più ad esempio in Cadillac, con il personaggio che ti punta una pistola direttamente verso lo schermo e spacca lo schermo nel momento in cui non riesci a mettere la monetina e a continuare il turno. È molto bello perché è uno di quei simboli dell'arcade, come dicevi tu prima. Anche nel game design ci sono alcune scelte che sono fatte apposta per farti vivere il gioco come un mangiamonete. Qui lo ritroviamo soprattutto nelle fasi un po' più avanzate del gioco, perché il gioco è bravo a introdurre i personaggi cattivi, appunto, che troviamo poco alla volta. Iniziamo con i veramente i più semplici, poi pian piano abbiamo personaggi che riescono a parare come Axel, che ovviamente è Axel Roses la citazione, poi abbiamo quelli che saltano di più, quelli che cominciano a lanciarti le bombe, quelli più ciccioni che appunto hanno più energia, e man mano che andiamo avanti ci sono sempre più complicazioni. Poi a un certo punto gli sprite finiscono, in un certo senso, perché il gioco comincia a mandarti contro più personaggi con la stessa situazione, fino a 8 personaggi contemporaneamente, quindi veramente lo schermo è strapieno e dimostra la potenza del CPS proprio in queste fasi, che non viene riprodotta da nessuna delle altre conversioni. Effettivamente con 8 personaggi a schermo, tutti contemporaneamente, tutti con tattiche diverse, comincia a diventare difficile. Questo si vede soprattutto nel quarto, quinto e sesto. Nel quarto, soprattutto grazie al fatto che è lo schema dell'industria, lo schema in cui sei all'interno di una fabbrica, oltre ai personaggi ci sono quelli che parlavi tu prima, Lorenzo, tutti quanti gli ostacoli ambientali, il fuoco, credo ci siano anche le piattaforme che si muovono, cose che esplodono, è veramente di tutto.
Barili.
Esatto, barili su barili, è molto complicato. Il tutto qua culmina, continuando appunto nella citazione, è bello perché alla fine di ogni schema c'è un boss, e il boss sono ben caratterizzati. Damned ne abbiamo parlato, Sodom ne abbiamo parlato. Il prossimo è interessante perché secondo me ha una connotazione molto cinematografica, perché il cattivo è il boss finale è Eddie E, un poliziotto corrotto, ed è quello che effettivamente ha permesso il rapimento di Jessica, è quello che sta dietro un po' a queste cose all'interno della lore del gioco, è quello che poi andrà a far arrestare Cody, che ritorna appunto con un altro vestito completamente all'interno della serie di Street Fighter Alpha. Ma l'elemento che a me è piaciuto tanto, che mi ha sempre colto alla sprovvista nel gioco, è che tu stai per arrivare a fine del livello, stai per uscire da quello che è il locale nel West Side, e arriva un Andor che ti prende e ti porta via come un buttafuori e ti lancia all'interno di un combattimento, all'interno di una gabbia, pit fight mi viene in mente.
Tra l'altro credo sia uno dei primi casi in cui un videogioco fa una di quelle cose che io non sopporto, ovvero cioè bloccarti, toglierti la possibilità di agire perché deve andare così.
Sì, c'è un pezzo scriptato, ecco, di gioco, e appunto ti coglie la sprovvista, perché poi ti butta dentro questo ring, un altro ring, in questo caso pit fight, dove devi combattere due Andor contemporaneamente, Andor un po' potenziati, perché tra l'altro sì, se ti beccano ti possono uccidere in due colpi in al massimo, quindi molto molto difficile come situazione, bisogna usare delle tecniche un po' avanzate. E parlando appunto di boss, stavo dicendo Eddie, il prossimo che è il mio preferito, ci tengo perché è uno dei miei preferiti, proprio nello schema della fabbrica arriviamo con lo schema dell'ascensore, che è sempre all'interno dell'ultima area. L'ascensore è una cosa, noi sul podcast quando c'è uno schema dell'ascensore lo dobbiamo citare, perché è uno
ormai
degli elementi,
ormai una gag ricorrente.
Beh sì, ma è fondamentale, non può esistere.
Ecco, insieme allo schema delle fogne l'ascensore deve esserci sempre, e alla fine arriviamo con un personaggio a cui io sono molto legato, perché appunto è il mio main, uno direbbe nei picchiaduro, che è Rolento, che fa la sua apparizione qua.
Come no?
Personaggio super veloce, e quando l'ho affrontato per la prima volta ho detto vabbè dai, ci sono diciamo gli scagnozzi e poi ci sono quelli un po' più veloci che saltano in giro, e invece Rolento è più veloce di tutti quanti, perché se ne va in giro a lanciare granate come un dinamitardo sa fare. È abbastanza complicato questo combattimento, sicuramente ci vuole un bel po' di skill per riuscire a farcela, e quando lo andiamo a sconfiggere lui dice no, io non ho perso, e si fa esplodere da solo, fa un harakiri un po' alla Mortal Kombat per appunto farti proseguire il livello. È interessante come situazione, però è un altro punto di svolta.
Sì, tanto interessante, perché Rolento, a parte il fatto della te deve essere tipo Lawrence o Laurent, poi quei giapponesi si sono un po' sbagliati, pare sia ispirato al mondo di Kenshiro, il personaggio del colonnello che si trova in Kenshiro.
Sì, il berretto rosso, no?
Sì, io credo siano dei più difficili anche da affrontare, perché siamo al limite proprio del glitch, perché per riuscire a colpirlo a volte è veramente impossibile. Ci sono altri che sono personaggi semplicemente molto forti, invece Rolento è particolarmente difficile secondo me da battere in quel gioco.
Io penso sia quello il campanello d'allarme che hanno messo gli sviluppatori per dire ok, stai arrivando un po' troppo avanti, metti più monetine. Quindi già con questo boss diventa estremamente difficile.
Ma già i due Andor, guarda, secondo me sono un bello, ma anche Sodom, eh.
Questo però secondo me è il segnale più palese, anche perché poi lo schema successivo, il quinto, che forse è un po' quello più sottotono rispetto agli altri, perché è una lunga camminata dove ti arrivano orde di nemici, un purpurì di tutti quelli affrontati finora, è un po' un livello di sopravvivenza, dobbiamo andare avanti passetto dopo passetto, e c'erano veramente flotte sempre più folte di nemici, ovviamente per far mostrare muscoli al sistema di sprite, come detto 8 contemporaneamente, ma è un po' per, secondo me, è questa parte qua che rallenta un po' la velocità di gioco, ed è quella dove mi usi più monetine. Tanto cosa curiosa di questo livello, che costeggia la baia, a un certo punto arriveremo verso la fine dove in sottofondo c'è la Statua della Libertà, quindi scopriamo anche un'altra piccola lore, che è Metro City, a quanto pare confina con Manhattan. Quindi la possiamo collegare anche alla geografia reale, ecco, del mondo americano. Anche il boss, quello meno ispirato secondo me, anche se effettivamente altrettanto difficile da battere, è Abigail, che non è altro che una versione degli Andor che abbiamo affrontato, un po' più grosso con la pettinatura diversa, un po' come i Legion of Doom, i Road Warriors del wrestling, ricorda molto infatti Animal, con questi attacchi anche in questo caso di wrestling, col suo lariat che può caricare fino a livello rosso, quindi la sua pelle diventa rossa ed è, non mi ricordo se sia imparabile o comunque se lo prendi alla massima potenza c'è poco da fare, sei quasi destinato a usare una moneta nuova o una vita nuova. Finito anche questo, arriviamo ha il classico sesto schema dei picchiaduro scorrimento, che è un numero che accomuna molti di questi giochi, dove c'è la nostra scalata. Siamo arrivati alla torre, perché abbiamo scoperto chi è effettivamente il vero cattivo che si cela dietro la banda del Mad Gear, si chiama Belger, e dobbiamo scalare la sua torre, quindi un altro schema dell'ascensore, fino ad arrivare allo scontro finale, che anche in questo caso è abbastanza scioccante, perché noi ci aspettiamo il boss ancora più grosso, ancora più veloce, ancora più armato, ed questo boss è sì armato, è abbastanza grosso, ma il gioco ci pone davanti, non dico una scelta morale, ma comunque ci mette a disagio in un certo senso, perché il cattivo ha sotto braccio intanto Jessica, e se noi lo picchiamo da un certo lato, da un certo punto, è lei che prenderà i colpi, e quindi noi stiamo picchiando lei, ed è un altro cliché, se vogliamo, dei film action, dove c'è il cattivo che si fa scudo umano, e mi viene in mente Robocop che deve prendere il colpo perfetto per evitare di colpire l'ostaggio. Ma il nemico stesso, Belger, lo troviamo armato di balestra su una sedia a rotelle.
Sì, è strano, perché hanno voluto fare questa mossa che oggi si potrebbe definire abilista, no? Il cattivo è un po', è uno storpio, perché diciamo il suo corpo con dei difetti corrisponde ai difetti della sua mente, no? Del suo essere cattivo. Però sì, è molto particolare, perché dato è un personaggio in teoria che anche si muove velocissimo sulla sedia a rotelle, quindi è strana come cosa. Cioè, non so onestamente come l'abbiano costruito come personaggio, però è senza dubbio inusuale, almeno io non ne ricordo altri di questo tipo, anche come originalità, come character design.
Però l'hanno fatto abbastanza subdolo da fingere tutto questo, perché vero, lui in realtà non è paralizzato, non è sulla sedia a rotelle, perché è un elemento che noi possiamo prenderlo e di una presa e lanciarlo via dalla sedia a rotelle, che può essere anche distrutta. E anche un'altra particolarità è che la sedia a rotelle è l'oggetto che, se distrutto, vale di più all'interno del gioco, cioè vale più dei diamanti, più dei sacchi di soldi, più di tutto quello che troviamo, ed è un piccolo particolare curioso, che probabilmente è più per aver distrutto una presa in giro, uno scimmiottare questo problema.
No, è vero, è interessante come punto di vista, assolutamente. Sì, poi tra l'altro è vero, perché poi mi viene quasi a dire che potrebbe essere uno dei primi boss con due fasi.
È vero.
quella diciamo sulla sedia a rotelle e quella senza.
Sì, ha due comportamenti un po' diversi, è difficile diciamo da fare esattamente la stessa tattica con la prima e seconda fase. Alla fine riusciremo a batterlo. Altra iconica cliché, chiamiamolo così, lo buttiamo giù dalla vetrata e lui appunto cadrà, come fa anche Geese Howard in Fatal Fury, giusto per citare qualche altro gioco. E c'è il finale, appaiono tutti e tre i personaggi, anche se effettivamente ne abbiamo usato uno o due. Tra l'altro non abbiamo detto, ma nelle versioni quelle casalinghe raramente ci sono i due player, ed è molto un peccato questa cosa.
Vero.
Ad esempio è famosa la versione Super Nintendo dove non c'è neanche Guy e puoi scegliere solamente tra Cody e Agar, e solamente in seguito uscirà Final Fight Guy, dove non c'è Cody ma c'è Guy. Quindi è particolare come è fatta sta cosa. Prima di avere un due player, che è una delle modalità forse migliori per giocare questo titolo. Ma comunque, tornando al finale, a quel punto c'è una divisione in un certo senso. Agar andrà finalmente da sua figlia per abbracciarla di nuovo, anche se nel finale c'ha una faccia abbastanza seria, però è molto contento, è preoccupato, e si vede che è un papà preoccupato in questo momento, o forse è perché ha fatto il giro della città, ha visto com'è messa, in che condizioni è messa, mentre gli altri due se ne vanno e tornano indietro, però vengono fermati dalla stessa Jessica, che appunto ferma Cody urlandolo nella scritta che andiamo a vedere. Guy gli fa una combo in modo da dirgli stai con lei, e finalmente possono baciarsi. Non vediamo il bacio, ma vediamo almeno i tacchi che si alzano, che è un altro dei grandi cliché.
È una scena molto macho, con Guy che mena Cody per dirgli no, tu rimani con la ragazza, io continuerò da solo la mia passeggiata verso il tramonto.
Esatto, si unisce a Ryu nella passeggiata.
Molto, e tra l'altro questa cosa qui, che mostra poi alla fine la foto di gruppo con il cast al completo, con Jessica liberata, trovo particolare, curioso, è che appunto Capcom deve essere piaciuto anche loro, perché l'hanno usato anche in altri giochi, il finale con il finale dopo post credit come i film Marvel, con appunto questa scena di Cody, Guy e Jessica, che rivediamo in un certo senso anche in Cadillac e Dinosauri. Quindi una volta finito il gioco, che ci sono i protagonisti che sembrano essere alcuni rimasti dietro nell'esplosione, invece alla fine, dopo i titoli di coda, arrivano per il lieto fine definitivo. È un piccolo tocco cinematografico che, come per l'altra puntata apprezzo moltissimo, anche in Final Fight, ovviamente essendo stato il primo tentativo di Capcom di fare queste cose qua, sono contento che l'abbiano riutilizzato e l'abbiano valutata come idea vincente.
Sì, tra l'altro è particolare perché sia un gioco che tenta di essere un mangiamonete, però molto spesso i giochi al tempo arcade fatti in questa maniera davano molta attenzione sulle primissime fasi di gioco e poi un po' si perdevano nella fase finale, tanto la maggior parte dei giocatori non ci arriverà mai. Invece Final Fight, devo dire che in tutta quanta la sua lunghezza ha qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante. Tra l'altro ha dei momenti, ogni due stage, il bonus stage, che è un'altra delle cose che ritroviamo, il fatto che hai la macchina da distruggere, l'onda da distruggere tra il secondo e il terzo livello.
E anche qui c'è una piccola censura, tra l'altro.
Sì, è vero, è vero.
Perché nell'originale Oh My God, invece nella versione Super Nintendo occidentale era Oh My Car.
Esatto, un po' diverso, in modo da non fare neanche la citazione divina. Invece l'altro schema bonus è quello all'interno della fabbrica, in cui devi spaccare tanti vetri che sono uno di seguito all'altro, quindi un po' un endurance anche questo. Però devo dire che c'è sempre un elemento ispirato, forse l'unica cosa è che dopo un po', dopo la prima metà del gioco, i personaggi cattivi sono stati presentati tutti e quindi vediamo solamente dei color swap degli stessi sprite. È una cosa che succede e succede ampiamente nel tempo, credo sia una cosa dovuta alla tecnologia e basta, ecco. Però devo dire che dare un finale, dare una cutscene, una musica apposta e anche del testo, un po' di backstory sulla famiglia di Agar che ne parla, è molto bello, perché comunque ti dà il contentino finale che ti serve come appagamento. E quindi questo era Final Fight, un capostipite del genere dei picchiaduro a scorrimento e sicuramente un innovatore sotto tanti aspetti, l'avete sentito in puntata. Io sento di dovergli dare 8 spranghe, 8 tubi anzi di metallo su 10, una delle armi che ti salva la vita, soprattutto per i principianti, perché magari non hanno imparato le tecniche più particolari, come quella di fare la combo e girarsi, bloccare la combo a metà e poi ricominciare, cosa che tra l'altro in Cody sarà reimplementata all'interno delle sue super mosse, all'interno di Street Fighter Alpha. È un gioco in cui veramente ci hanno messo l'anima per poterlo fare, hanno detto: noi abbiamo questa grande macchina che è la CPS 1, che poi verrà innovata nella versione 2, nella versione 3, e di capolavori ne sfornerà tantissimi, arriverà Street Fighter 2 di lì a breve, e vogliono testarlo con un gioco che veramente fa la differenza. Se pensiamo a quello che esce su CPS 1 prima, c'è tanto di ancora un po' chiuso nel Giappone. Sì, c'è Forgotten Worlds, che ho citato come uno dei giochi, ma è ancora abbastanza generico, secondo me non è ancora così definito e puro come è un picchiaduro come Final Fight. Una delle cose che mi porto via da Final Fight e che è rimasta nel mio cervello, ed è una cosa normale insomma, perché molto spesso i nostri ricordi sono legati ai suoni, è proprio il entrare in sala giochi e sentire i suoni di Final Fight, che sono caratteristici, la musica caratteristica che avete sentito, quindi veramente un gioco da giocare, da recuperare. Io vi consiglio, tra le varie versioni, quelle dove è compreso nelle collection di Capcom, perché soprattutto nelle collection di Capcom viene posta tanta attenzione a riprodurre quello che è stato fatto nell'arcade, quindi con i filtri, con il gameplay, l'intelligenza artificiale, che sono proprio quelle dell'arcade. Quindi la maniera più semplice è quella. Se volete, per paragone, soprattutto per conoscere anche come le varie console hanno interpretato quello che è lo stesso tipo di gioco, giocateci, perché anche la versione Amiga di US Gold ha il suo perché, nonostante sia molto peggiore rispetto all'arcade. È una delle grandi conversioni che...
Di cosa mi accontentavo all'epoca, veramente.
Esatto, esatto, è proprio una cosa interessante quella, perché noi ci abbiamo giocato su Amiga al tempo, microcomputer che appunto era fantastico sotto l'aspetto audio, e tantissimi giochi sono fantastici, ma quando si trattava di convertire arcade, insomma, faceva gli stenti, ma noi andava bene così. Io mi ricordo che era veramente figo. Quindi questo è il mio voto. Invece tu, Lorenzo, che cosa ne pensi?
Allora, io, cercando di bilanciare comunque la nostalgia e l'affetto per il gioco e magari tutte quelle cose di game design che oggi mi potrebbero dare più fastidio, banalmente appunto il fatto che è un gioco che in certi momenti bara perché deve farti mettere dei più gettoni, mentre in altri casi questo non succede. Direi che comunque un 8 d'amore ci sta, secondo me.
Io invece, ed è forse una, è raro che io dia un voto maggiore rispetto al solito negli episodi, io invece do un bel 8 Spinning Pile Driver e mezzo su 10. Final Fight lo porto nel cuore, e come dicevi Lorenzo, è un gioco che ci ritorno volentieri a farmi una bella giocata, ed è anche per quello che consiglio non solo di provarlo a prescindere, perché è una pietra miliare, è un gioco che definisce il genere. E l'ho detto anche nella recensione di Ghost Rate, il libro di Bitmap Books, dove c'è una descrizione molto dettagliata, comunque molto anche appassionante di questo gioco. E però ve lo consiglio anche per, siccome non dura tantissimo, è la classica oretta, oretta e mezza, ve lo consiglio anche se lo ritrovate o su emulatore o su altri sistemi nella versione portatile, per quanto anche lo schermo piccolo dà la sua percentuale di sfogo adatto magari mentre siamo in sala d'attesa. È proprio un gioco leggero che, come abbiamo visto, però ha delle tematiche anche abbastanza forti, un sacco di idee rivoluzionarie, ma la base di questo gioco è il divertimento, il picchiaduro scorrimento è questo, lo sfogarsi e tirare cazzotti e i rullacartoni, come li chiamavano le riviste dell'epoca. È proprio un gioco che ti soddisfa da questo punto di vista, almeno per gli appassionati, ma anche non. Se siete abituati magari come Ace a giocare a giochi più riflessivi, questo se volete proprio staccare, se volete fare un passo nel vuoto in un ambiente, in un genere non a voi affine, questo secondo me è un ottimo punto di partenza. Da appassionato di picchiaduro scorrimento, ovviamente io amo questo gioco perché ha portato tantissimi elementi che ritroviamo ancora adesso nei picchiaduro scorrimento che escono, e fortunatamente c'è un rinascimento in questi anni del picchiaduro scorrimento. Infatti spero che, come hanno fatto per ad esempio Streets of Rage 4, come hanno fatto con il gioco delle tartarughe ninja di recente, spero ci sia in cantiere o rifacciano una versione, un remake anche di Final Fight, perché davvero ci starebbe. È un gioco che merita, e spero che la maledizione dell'enciclopedia funzioni, perché di solito quando parliamo di queste cose qua effettivamente succede. E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto, e se vi abbiamo fatto venire la colina in bocca per rigiocare, o anche avervi fatto tornare la lacrimuccia per rigiocare, riprendere in mano questo gioco, fateci sapere cosa ne pensate, quindi non solo con i vocali che dicevamo all'inizio, ma anche raggiungendoci sul gruppo Telegram, e lì insieme a noi e a tantissimi utenti che ormai stanno componendo questa grande famiglia, questa community, anche se magari è limitativo il termine community, l'enciclopedia dei videogiochi. Potete raggiungerci su t.me/enciclopedia dei videogiochi, e lì possiamo discutere anche solo se ci è piaciuto il gioco, delle differenze delle varie conversioni, della censura che c'è stata, del un po' l'azzardo che è stato fatto, riflettere e parlare delle vostre impressioni di quello che avete appena ascoltato. Quindi raggiungeteci numerosi.
E noi ringraziamo l'ospite che ci ha aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia, è una pagina fondamentale questa appunto per il genere beat'em up. Faremo tanto riferimento grazie all'archivio che potete dividere in base al genere, quindi se volete ascoltarvi tutte le puntate che abbiamo citato, Capitan Commando, Streets of Rage, Double Dragon, insomma ce ne sono veramente tanti di beat'em up di cui abbiamo parlato, andate sull'archivio, è molto molto importante. Il nostro ospite invece è Lorenzo Fantoni, grazie per il tuo preziosissimo contributo. Ci vuoi raccontare dove possiamo trovare i tuoi lavori, dove ti possiamo trovare?
Tanto grazie a voi per l'ospitalità, trovate comunque la maggior parte delle cose che scrivo su Nerdcore, ovviamente tutti i pomeriggi anche su Twitch a chiacchierare di news videoludiche, poi quella su Italian Tech e insomma un po' in giro, basta cercate il nome, qualcosa trovate, però fondamentalmente sono Nerdcore, diciamo così.
Perfetto, troverete il link cliccabile direttamente nella descrizione dell'episodio.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Lorenzo.
Namaste and be brave.
Mezz'ora di fare
no, devo fare.